Che bello, prof. Siamo in aprile.
Sì, non...
È primavera, si va fuori, si fa pratica sport, si sta all'aria aperta.
Senza mascherina.
Forse aumentano un po' le influenze, complice anche che, però posso dire una cosa, di influenza, cioè, prendono, passano, che magari è imputabile al fatto che non si usa la mascherina, però forse sì. Anche perché si sta più all'aria aperta, vero? Prima stavamo tutti chiusi in casa,
ma
insomma.
Ma dici, colpi di freddo, colpi di caldo, l'influenza è proprio un virus, quindi è il virus influenzale, qui non eravamo più abituati e soprattutto i piccoli lo stanno prendendo con forme varie dalle vie respiratorie, ma anche problemi intestinali, vomiti, così.
Certo, vabbè, io vedo bambini che girano per la strada in maniche corte, così è un po', è anche bello rivedere questi bimbi, insomma.
Sì,
anche io sento che nelle scuole cioè, prof, posso andare fuori a prendere un po' d'aria? Cioè, sta sempre con queste mascherine, ok, ci sta perché bisogna starci, però a un certo punto sì. Pian piano speriamo, insomma, di venirne fuori e che i giovani ci abbiano voglia di fare sport, anche perché l'eliminazione dei mondiali di calcio ci ha fatto un pochettino riflettere, perché voglio dire, guardiamo anche il campionato di Serie A, italiani una percentuale irrisoria che giocano rispetto agli stranieri, e questo nelle squadre professionistiche va bene, ma nella primavera è circa lo stesso, insomma.
Ma
no?
sai cosa ho letto? Ho letto, io non è che segua tanto, però ho letto che alle scuole calcio, non qui da noi, sì, perché qui da noi è una bellissima società che prende tutti, eccetera, con pochissima spesa, ma alle scuole calcio delle città ci possono andare solo quelli che possono pagare.
Ah, okay,
quindi
certo.
Non c'è più, sta mancando, è diventato anche quello un pezzo di cosa finanziaria, economica, mentre erano dei vivai che prendevano dentro tutti questi ragazzetti delle borgate, eccetera.
Sì. Allora, è come negli sport invernali, no? Chi è che può permettersi di fondare il proprio futuro sul professionismo dello sci piuttosto che in tante altre discipline? Chi entra nei corpi militari forse, però sì, i corpi militari sono limitati, quindi magari, ecco, dai, abbiamo tantissimi esempi,
sì,
di, quindi è un po' il sistema,
sì,
vero?
Anche perché anche lo sci, nonostante gli sforzi dei nostri sci club, così è uno sport costoso,
certo,
molto, forse il più costoso di tutti, diciamo, no?
Certo. E la lotteria della danza com'è andata, a proposito? Mi dica, perché abbiamo letto i biglietti. È andata bene? Avete venduto biglietti?
Sì, abbiamo venduto quasi tutti i biglietti, che erano pochi, perché erano solo 4.000, una piccola lotteria.
Bene.
Però è una delle maniere che abbiamo per un minimo finanziare questa attività, che speriamo di portare, sto incrociando le dita, toccando ferro, speriamo di portare al saggio quest'anno.
Ah, bene.
Perché abbiamo cercato di tenere duro a tutti i costi, perché si sono, tante ragazzine si sono allontanate, come da per gli altri sport. Ma insomma, i ragazzi hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno,
certo,
di stare assieme, anche di imparare qualcosa, dai, perché
sì,
la danza,
di
imparare un po' la musica,
anche, no?
Assolutamente.
E tanti ce li siamo persi per strada, prof.
Molti,
perché purtroppo
in tutte
adulti,
le discipline.
Solo il 27% praticano sport in Italia, e i bambini e i ragazzi forse
ancora meno
sì, vero?
Ancora meno, nella fascia dei piccoli ancora meno.
Ci siamo concentrati sì sul problema della pandemia, adesso sul problema della guerra, per l'amor di Dio, purtroppo grandissimi problemi, però il piccolo ce lo siamo anche un po' dimenticato. Quando non arrivano i risultati, tipo l'Italia eliminata dal mondiale, se ne parla per una settimana e poi tutto resta come prima.
Sì,
è una cosa gattopardiana, no?
Sì, però scontiamo in questo, anche in pandemia a parte, il fatto che il Ministero della Pubblica Istruzione e il CONI non hanno collaborato molto in questi ultimi anni, pandemia a parte.
Sì, certo, ci sono sempre sport
perché
e salute contro CONI.
Sì, ti ricordi che c'erano i giochi della gioventù, c'erano a livello di scuola, poi provinciali, poi regionali, poi nazionali. Hanno abolito tutta la trafila praticamente negli ultimi anni, sono stati depotenziati come finanziamenti. Ti ricordi che c'erano anche state le finali nazionali degli sport invernali, dei giochi della gioventù, anche qui a Falcade più di una volta.
Io non mi ricordo più, un grande sportivo competente mi ha detto, che adesso non mi ricordo più, se ci senti dirà sono stato io, che mi disse: il più grande errore dello sport italiano è aver eliminato i giochi della gioventù. Al che sono rimasto, me lo conferma lei.
Sì, è stato un grande errore, perché quello era uno stimolo, prendeva dentro tutti i ragazzini dalla scuola media in su.
Maurizio Paolin me l'ha detto.
Maurizio Paolin
che saluto. Sì, esatto, nonché biatleta, lui per tanti anni ha allenato anche i ragazzi.
Sì, perché ha fatto anche l'allenatore, eccetera. E è stato mio alunno, tra l'altro.
Speriamo che fosse lui che mi ha detto questa cosa qua,
se no Maurizio, perdonami. Me lo salutiamo lo stesso. Ecco. Sì, hanno anche tolto il coordinatore provinciale, che era una figura che allora era sempre stato per anni e anni professore della Palma, che saluto. E quindi un errore, sì, perché quello era veramente lo sport di massa, perché prendeva dentro tutti, la scuola media obbligatoria, tutti avevano l'occasione, tramite i loro insegnanti di educazione fisica, di provare a fare un salto, una corsa, un lancio del peso, qualcosa, una campestre anche, qui si faceva, tanti facevano la campestre, e poi chissà, qualcuno poteva andare avanti, o comunque si appassionava o si allenava. Questo comunque è venuto meno, quindi che adesso c'è una buona notizia, però.
Che si ricomincia, fin dalle primarie c'è il maestro che deve fare l'esame, laureato in scienze motorie.
Esatto, cioè,
si ritorna, insomma, anche all'educazione
fisica.
Anzi,
meglio, perché,
fa quello che vuoi.
Perché questo è il concorso per far entrare di ruolo dei laureati ISEF o discipline affini, quindi maestri specialistici, che devono avere i 24 crediti formativi, vabbè, non devono essere solo abili nello sport, però ci sarà una, o io spero due ore di educazione fisica curricolari dentro la scuola elementare, cioè non lasciata alla buona volontà e al coraggio della maestra che nella giornata di sole ti porta a fare la corsa fuori o ti fa fare quattro salti nel corridoio, ma con un professionista. Mancheranno le palestre, speriamo che le facciano col PNNR. Comunque una buona notizia questa del concorso.
Eh sì, e poi però, oltre che la scuola, direttamente dalla famiglia penso che parta anche un po' della cultura del tempo libero. Va bene studiare, ma la mamma, ecco, quella è la figura ideale. Io mi ricordo quando ero bambino, era mia mamma piuttosto che mio papà, quando andai in cortile, non sudare, torna a casa. Vabbè. Allora, la mamma ideale da questo punto di vista qual è? Quella proibizionista... Che non ti dice vai fuori perché prendi freddo e tutto quanto, o quella che ti dice beh basta che giochi sul computer e sai per affari tuoi.
No, per carità, né l'una né l'altra di sicuro, ma nemmeno la mamma perfetta è quella ideale, diciamo. La buona madre non è la mamma perfetta, senza difetti.
Certo.
Perché altrimenti quella che fa la mamma come fare quasi un mestiere in cui si raggiunge la perfezione.
Lei dice bisogna sforzarsi a essere se stessa, anche le
mamme.
Esatto,
bisogna sforzarsi a essere se stesso, accettare i propri limiti, accettare di fare degli errori, parlare anche con i propri figli e con i bambini, se hai sbagliato, a sgridarlo per una cosa, riconoscerlo sempre. Questo fa in maniera che l'autorità resti sempre, ma diventa un'autorità più umana, come dire, e non vanno bene neanche quelle mamme che quasi plagiano, cioè cercano di costruire il figlio secondo un ideale che loro hanno e magari il figlio è diverso da quell'ideale lì, magari non l'accettano.
Sì.
Cioè il mestiere della mamma è complicato e difficile.
E quello del papà invece, diciamo, forse nell'eco... mi pare che negli ultimi anni sia preponderante il ruolo della mamma rispetto a quello del papà,
insomma.
Forse anche perché cioè, l'autorità paterna, voglio dire, è andata un pochettino, forse anche perché passa meno tempo con i figli. Allora il fatto del congedo parentale che adesso aumenterà, secondo lei può essere una buona notizia perché ci sia ancora, come dire, feeling, empatia con i propri figli, oppure no?
Beh, sì, anche perché nel passato era la mamma che si occupava dei figli perché lei stava a casa e i papà lavoravano. Adesso che stiamo cercando affannosamente di raggiungere una parità di occupazione, perché tra l'altro altrimenti la famiglia economicamente non va avanti, bisogna che siano divisi a metà, diciamo, i compiti di accudienza. Dopo è una maniera di accudire diversa quella della mamma da quella del papà. Quella della mamma nei primi mesi è esclusiva, senz'altro. Ma poi quella della mamma è più accogliente, è più quella che ti fa la coccola. Quella del papà è più quello che ti gioca assieme o che fa sport assieme con te. Tutti e due devono avere la stessa autorità e nessuno dei due mai sminuire l'altro o litigare di fronte ai ragazzini.
Senta, gli insegnanti, abbiamo sempre parlato che ce n'è bisogno, nuovi concorsi e tutto quanto. Già. Adesso sono usciti nuovi concorsi e...
Mamma
e
chi mia.
La percentuale di quelli che ha passato è sconfortante, cioè o sono i somari, mi perdoni, o i test d'ingresso erano molto
appunto,
difficili.
Perché
che dice lei? Qual è la
è difficile ma anche comprensibile questa cosa. Dunque, questo è il concorso che è uscito per 26.000 rotti posti per insegnanti alle medie e alle superiori nelle materie STEM, matematica, fisica, chimica, tecnologia, eccetera. Beh, siamo arrivati al è già stata fatta la prima prova, quella scritta, 50 quesiti cui domanda multipla con le crocette, a cui rispondere in 100 minuti, quindi 2 minuti per domanda, minimo 70 punti da raccogliere. Siamo arrivati anche al 90% che non l'hanno passato.
E quando potranno rifarlo?
Ma,
però
aspetta,
adesso?
Chissà quando, perché i concorsi non sono,
esatto,
nel
non
tempo,
sono annuali.
No,
dicono che
ogni tanto ne fanno uno, speriamo cambino. Ma il fatto è che sai quanti erano che concorrevano, cioè quanti si sono presentati? Allora, 26.000 posti, mamma mia, 450.000 e passa candidati. Insomma. Allora, sarebbe
Vuol
stato impossibile
il mestiere.
Se forse il test è stato tenuto di livello alto per scremare già con lo scritto,
sì,
perché altrimenti diventava impossibile, dovendo essi fare gli orali, tra l'altro con una interrogazione simulata, cioè una lezione simulata, quindi che prende tempo, mezz'ora l'uno, 400.000 persone, dove finivamo?
Sì.
Quindi probabilmente è stato fatto per quello. Poi c'è gente che ha detto, ma io sono qua che insegno come precario da 7 anni, c'ho un master, una laurea, e non sono riuscito a passare, perché la domanda era di livello alto, troppo difficile, c'entrava poco. Dipende anche, purtroppo, dovendo fare così.
È un problema noto, insomma,
sì,
questo. È un problema
o
noto.
Si fa la preparazione dentro l'università, cioè che questo riguarda soprattutto non le elementari che hanno un'ottima laurea per poi essere già abilitati all'insegnamento. Ma se non si scioglie ancora il nodo della preparazione specifica per l'insegnamento di quelli della scuola media, di quelli della scuola superiore, in maniera tale che escano dall'università già con la preparazione e un'abilitazione, perché avranno fatto degli esami, eccetera, l'università, non se ne va fuori. E si continua a parlarne, si continua a fare buco in questo.
Già, e invece per l'università la riflessione è che c'è sempre una maggiore offerta
di corsi.
Di corsi, vero? Cioè, una volta c'erano poche lauree, no? Diciamo così. Adesso sono la varietà di corsi e anche le academy, ma sono due cose differenti.
Sì,
cioè, le academy
sì,
sono equiparabili agli ITS?
Esatto,
se non sbaglio.
Le academy sono gli ITS o dei corsi di specializzazione, che non sono corsi di laurea. Il fatto è che adesso quei corsi in più che vengono proposti, mi pare ce n'è un centinaio di corsi nuovi, nel senso che hanno proprio il nome nuovo, soprattutto in materie scientifiche e ambientali, sembrano più, dicono gli esperti, delle academy che non dei corsi universitari. Cioè, chi lavora all'università e studia queste cose dice che stanno un po' troppo specializzandoli, che quello dovrebbe essere un lavoro tipo ITS o master di specializzazione, mentre la laurea, il corso di laurea dovrebbe restare più ampio, cioè più con le basi di quella materia, che non
certo,
specializzare sul un dettaglio estremamente particolare, anche perché ci serve persone che abbiano, quando hanno una laurea in mano, una grande capacità e metodo di studio, di imparare e di fare cose nuove, anche se non sanno la super specializzazione di una determinata cosa. E rischia di venire a mancare questa base larga che sarebbe il compito universitario.
E che poi c'è sempre ancora il divario fra nord e sud, no? Anche adesso il PNRR stanzia numerosi fondi per la ricerca e per l'università, però rimane sempre l'esodo degli studenti del sud che vengono al nord.
Non solo vengono al nord a studiare, ma anche quelli che si laureano giù al sud, poi il 49% viene al nord a cercare lavoro perché non trova il lavoro corrispondente alla laurea al sud. Anche questa è una cosa... siamo fatti così in Italia.
Allora vorrei tornare un attimo sulla notizia di apertura del fatto di poco sport. Forse si pratica poco sport perché si sta sempre più sulla televisione, i giovani, sul computer, sui social, però gli fa bene magari si eviteranno qualche influenza in più, però altri danni e ancora più pericolosi ce ne sono. No?
Allora, c'è una, mi ha colpito tantissimo questa ricerca che è stata fatta su 400.000 giovani, quindi un bel po', da parte di un'università dell'Australia e una del Canada, quindi due posti molto diversi, in cui dicono che sono gravi le conseguenze che ci sono nelle diciamo, malattie o disturbi psicosomatici, cioè i mal di testa, la depressione, tutte quelle cose lì, l'insonnia, eccetera, l'ansia, nei giovani che stiano più di 2 ore al giorno davanti al computer. È una cosa, cioè su 400.000 giovani non possono aver sbagliato la ricerca. E già queste cose si sapevano, ma adesso vengono provate ancora di più. E quindi bisogna starci attenti. E allora sono andata, siccome i danni non sono solo quelli dei malesseri o dell'isolamento, ma sono anche proprio danni cerebrali, mi è venuto in mente che c'è un libro che si chiama Demenza Digitale. Di cui avevamo parlato 3 anni fa, ante pandemia, fatto da uno psichiatra, medico, psicologo tedesco che si chiama Spitzer, che io consiglierei di leggere a tutti, anche ai grandi, in cui lui avanzava queste, non per la prima volta, ma insomma abbastanza in avanguardia, le teorie del perché, spiegava perché rispetto al funzionamento del cervello l'usare tanto videogiochi, computer, ma anche il computer per studiare, sai, non solo per videogiocare, danneggia il cervello. E sono andata a rivedermi e sì, c'erano già delle cose di cui, ripeto, bisognerebbe leggerlo sto libro in estrema sintesi.
Scusi, ce lo può ripetere, perché magari a tanti, me compreso, era sfuggito.
È Demenza Digitale di Manfred Spitzer, edizioni Il Corbaccio. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi. Allora, il principio base su cui ragiona è questo. Non è vero che il cervello, il numero di cellule cerebrali che noi abbiamo alla nascita, non cambia, e noi casomai ne perdiamo andando avanti con l'età, ma non si ricostruisce. Abbiamo capito con tutti gli studi sul cervello che il cervello non solo ricambia certe cellule e ne fa altre, ma soprattutto è molto plastico, non solo nei giovani ma anche nei grandi. L'esempio è i taxisti londinesi che cercano di orientarsi con la testa nell'intrico di vie di Londra nel traffico, gli si amplia la zona dell'ippocampo, che è quella del cervello che serve alla memoria e all'apprendimento, diventa davvero di più, la misurano, mentre gli autisti degli autobus che seguono sempre la stessa linea no.
Certo.
Allora, ma perché? Perché lo usano?
È questione di abitudine.
Perché lo usano?
Sì,
perché
certo.
No? Perché fanno lavorare il cervello, non solo, ma le reti neuronali di cui abbiamo parlato tante volte, cioè quando impariamo una cosa si stabiliscono dei collegamenti nuovi, eccetera. Se noi su quei collegamenti non ci andiamo sopra, non solo richiedendo alla memoria lo stesso concetto che abbiamo imparato, ma usandolo per fare espletare un compito più difficile, cioè riutilizzarlo, quel collegamento neuronale non si mantiene, va indietro. Allora, fondamentale che i giovani imparino tanto, costruiscano, facciano tante esperienze, perché si costruiscono, tra l'altro, una riserva di collegamenti da continuare a utilizzare, che poi quando saranno grandi o anziani comincerà la decadenza inevitabile. Beh, se io parto da più in alto scendo di meno, no? Se ho un bagaglio di... Quindi queste tante... Chi sta davanti al computer usa la memoria del computer e non la propria, fa un apprendimento superficiale e non approfondito, eccetera.
Al pari di guardare la televisione o internet.
Quindi
o altro,
non costruisce pezzi in più, non riutilizza le sue reti e quindi, come detto qua, la nuova tecnologia ci rende stupidi.
I libri,
leggetelo.
I dati sull'editoria sono preoccupanti. La pirateria, la pirateria dei libri, addirittura all'università. Cioè, allora, se noi...
Per forza costano.
Allora, proviamo a rifletterci. Se tutti quanti piratiamo, ci passiamo il PDF di qua e di là e tutto quanto, non si vendono più libri. Abbiamo soltanto un paio di minuti a New York con la mostra per far riflettere i bambini sulla dura storia dell'affermazione dei diritti civili, quanto mai attuale, vista la situazione in Europa.
Sì, una mostra che illustra ai bambini i diritti civili, come l'uguaglianza dei diritti, eccetera. Loro hanno il problema ovviamente dei neri e dei bianchi, ma anche altri, partendo dall'illustrazione dei libri per l'infanzia, quindi in un approccio che è molto friendly con i bambini, no? E sarebbe da fare qualcosa anche noi sul discorso dei diritti civili, perché sembra che li abbiamo tutti uguali e poi invece ancora non riusciamo a farci rispettare nella stessa maniera, diciamo. Pensiamo a tutto quello che succede con la violenza sulle donne o con i caporalati, certo, nel lavoro.
Se non partiamo dalla base, poi dopo non potremo mai.
E la storia dei diritti, dell'affermazione dei diritti civili va anche studiata con i bambini, perché non è stata una conquista gratuita. Anche qui c'è un libro molto bello da leggere, secondo me, che è Il buio oltre la siepe di Harper, che si può, secondo me dovrebbe essere letto alle medie come testo di scuola, che racconta la storia di due bambini in un ambiente degli anni 20-30 in America, e in una zona molto razziale, razzista, di allora, nel sud, e tutto quello che succede dopo, come sono i rapporti tra le persone di questo...
Okay.
Non dico come va a finire, perché è tutto lì il
succedere,
però...
E speriamo che...
Il buio oltre la siepe è un libro famoso.
Speriamo che gli insegnanti colgano il suo suggerimento. Guarda l'orologio, purtroppo abbiamo... Non abbiamo parlato di virus, di Covid, sono cambiate le regole, logicamente ce l'abbiamo fatta. Comunque quello è sulla bocca di tutti, le nuove norme. E ci risentiamo settimana prossima, prof.
Speriamo ben di sì.
Grazie mille.
Grazie a chi ci ha ascoltato, altrettanto.